Ecco, buonasera a tutti. Siamo in questa attesa serata marziana con però uno sguardo anche abbastanza veloce a quello che ci riserva il cielo di Milano. Il sole è tramontato circa da un'oretta, per cui noi per mantenere un po' viva la scenografia abbiamo mantenuto circa le 20 di sera, in modo che vi accorgerete o vi accorgete che al tramonto c'è Venere e Mercurio quasi che si stanno baciando, sono gli ultimi momenti in cui li possiamo vedere, però il cielo di Milano, ovvero il cielo australe, ha fondamentalmente due pianeti, vedete, c'è Giove e c'è Marte, Marte nei Gemelli, Giove qui nel Toro. Vedete le Iadi, vedete le Pleiadi, aggiungiamo, perché la storia è importante, che Giove lo vediamo bene, magnitudine meno 2, Marte magnitudine 0, però qui c'è qualcosa che non si vede, ma se avessimo un telescopio vedremmo che qui c'è Urano, che si trova nelle Pleiadi, pensate, quando nel 1781 Herschel scoprì questo pianeta, stava qua. Quindi la storia si ripete ed è bella da raccontare anche al giorno d'oggi perché gli anniversari sono assolutamente importanti. Il 13 di marzo 1781. Poi naturalmente è successo tutto quello che è successo. Quest'oggi parleremo di questo pianeta con delle fattezze particolari, nel senso che sapete che stiamo più o meno facendo un ciclo, però abbiamo lasciato una delle cose più importanti ancora da discutere. Questa cosa più importante è l'acqua. Perché? Perché noi cerchiamo assolutamente vita su Marte, non sappiamo se la troviamo, non sappiamo se la troveremo, ma fondamentalmente cosa facciamo? Cerchiamo la possibilità che l'acqua o ci sia stata o c'è anche al giorno d'oggi, perché se mai ci fosse acqua anche al giorno d'oggi, insomma, allora cercheremo possibilmente batteri anche al giorno d'oggi, ma c'è acqua liquida al giorno d'oggi, ovvero c'era acqua liquida nel passato. Oggi discuteremo questa cosa e credo che rimarremo molto affascinati anche di questo tipo di discorso. Vi ricordo che il ciclo non è cominciato oggi, molti di voi sono venuti anche alle puntate precedenti, però oggi siamo alla puntata numero 4, come vedete, e avremo altre puntate nei mesi successivi. Abbiamo discusso qualcosa e quindi per chi non c'era magari un minimo di riassunto lo facciamo, però questa cosa. Quindi se voi siete professori, se siete scolari, se qualcuno vi chiede a scuola quanti satelliti ha Saturno, 274, dirà sei matto? No, al giorno d'oggi Saturno ha questa marea di satelliti, Giove poverino, vedete, è rimasto indietro perché ne ha solamente 96. Se qualcuno pensa che il suo numero possa aumentare, probabilmente ha ragione, però la tecnologia con cui è stata scoperta questa marea di oggetti attorno a Saturno, che è una tecnologia estrema, anche basata su intelligenza artificiale, che ormai c'è sempre, no? Beh, su Giove è stata testata, ma non c'è una marea di satelliti di questo tipo. Probabilmente si tratta di oggetti che sono tutti piccoli, 1 chilometro, 10 chilometri, oggetti dovuti a impatti su grandi satelliti che sono spaccati, e chiaramente quando un satellite si spacca, da uno ne nasce 10, ne nasce 15, eccetera. Detto questo, veniamo alla nostra informazione di stasera. Acqua su Marte. Tutti ne parlano, molti ne parlano, spesso se ne parla in maniera sbagliata. Noi cercheremo di andare direttamente al tema. Perché vedete, se noi paragoniamo oggi il pianeta Marte con la Terra, le differenze sono sostanziali. Marte ha un diametro che è circa la metà di quello terrestre, però se lo pesassimo, cambia molto la cosa, perché Marte è una massa che è un decimo. Ora, c'è una regola planetaria che è categorica. Se un corpo è molto più piccolo della Terra, molto più piccolo di un altro, ha meno calore all'interno. E se ha meno calore all'interno, questo calore si esaurisce molto velocemente. Di conseguenza, oggi che parliamo, dopo 4,5 miliardi di anni, Marte potrebbe aver perso la gran parte del suo calore. E se un pianeta perde il calore, è morto. Perché? Perché la sua attività geologica si ferma, il degasamento dall'interno si ferma. Oltretutto, essendo Marte un pianeta di un decimo di massa rispetto alla Terra, ha una gravità che è un terzo, di conseguenza la sua atmosfera primordiale si è pian pianino, si è pian pianino sgasata, ha perso anche l'atmosfera, perché l'atmosfera sta attaccata su un pianeta che ha una gravità molto importante, e quindi attualmente il pianeta è così, è morto, lo sappiamo. Però, se torniamo indietro nel tempo, 4 miliardi di anni fa le cose non erano così. Certo, la Terra era molto diversa, perché i continenti della Terra si spostano di continuo, ma anche Marte aveva delle fattezze diverse. Diciamo che per quanto riguarda la quantità di acqua, naturalmente lo facciamo come proporzione, come quantità di acqua la proporzione appare molto simile. Quello che è diverso invece è la distribuzione dei continenti, perché Marte ha una capacità molto inferiore alla Terra di muovere i continenti, e conseguentemente le terre emerse, chiamiamole così, probabilmente sono quelle di allora e anche quelle di adesso. Però la quantità di acqua appare molto molto importante. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente, dal momento che sulla Terra primordiale la vita è nata, pensate, 4 miliardi di anni fa, la vita è nata 4 miliardi di anni fa, e Marte aveva le stesse condizioni, e di conseguenza siamo obbligati, se la natura è sempre uguale, a pensare che la vita sia potuta svilupparsi anche su Marte. Attenzione, 4 miliardi di anni fa la vita sulla Terra è stata una vita primordiale, archeobatteri, cose molto semplici, e quindi anche su Marte deve essere successo qualcosa di questo tipo. Poi però la Terra è evoluta, la sua geologia si è mantenuta, e da archeobatteri siamo arrivati, diciamo, a persone con due gambe e una testa, che apparentemente sono esseri pensanti. Su Marte le cose non hanno potuto andare in questo modo. Perché? Perché Marte ha avuto un'evoluzione molto più veloce. Marte, dal punto di vista geologico, è morto circa 2 miliardi di anni fa, e di conseguenza quei batteri molto semplici che potrebbero essere nati su questo pianeta si sono fermati allo stato molto semplice. Cioè l'evoluzione geologica si è fermata, e si è fermata anche l'evoluzione biologica, se mai c'è stata. Ecco, tutto questo è talmente interessante che va studiato in maniera molto approfondita, seguendo il ciclo dell'acqua. Per inciso, adesso Marte si è un po' spostato da un mese e mezzo fa, però per inciso il 2025 è un anno marziano. Perché? Perché il 16 di gennaio, vedete, il Sole, la Terra e Marte erano allineati, si chiama opposizione, non era un allineamento felicissimo, 96 milioni di chilometri, però il fatto che Marte lo vediamo così bene, magnitudine zero anche dopo un mese e mezzo, dimostra che la vicinanza c'è. Qualche altra volta, naturalmente, c'è maggior lontananza, e poi andando verso i prossimi 10 anni si avranno anche delle opposizioni molto molto felici, dove la visibilità sarà ancora migliore. Però rimane il fatto che il 2025 è un anno marziano, e ogni volta che ci sono opposizioni, ogni volta Marte viene studiato al giorno d'oggi, anche nel passato. Se lo guardate con un telescopio è sempre un fascino fare questa cosa, perché è piccolino. Però con un telescopio buono, magari con una serata decente, si vede che Marte è la calotta polare, è invertito, questa è la calotta nord. Ci sono delle cose nettissime sulla superficie, che possono essere tempeste di sabbia, che possono essere deserti, eccetera. C'è anche da dire che adesso che lo guardiamo, forse l'avete visto anche nelle immagini di prima, su Marte c'è primavera nell'emisfero nord. E questo perché è importante? È importante perché quando c'è primavera nell'emisfero nord è molto molto improbabile che ci siano tempeste di sabbia. Le tempeste di sabbia avvengono quando è estate nell'emisfero meridionale. Funziona così questo pianeta. in questo momento è primavera, quindi non ci sono tempeste, quindi è molto pulito il disco del pianeta. Quindi se vi capita di osservarlo, anche con un piccolo telescopio, state sicuri che ci osserverete dei particolari che sono comunque affascinanti e vi fanno pensare. Per dare la concezione di cosa vuol dire l'avvicinamento, vedete, qui siamo nel 2018, quando l'avvicinamento fu molto migliore di questo, però da niente vedi tanto e poi naturalmente il pianeta si allontana. Per cui sfruttiamo, adesso siamo più o meno a metà di marzo, ancora per un mesetto sfruttiamo questa possibilità per osservare questo pianeta che poi per 2 anni e mezzo, 3 anni non avevo più a questa distanza. Lo fece Schiaparelli in 2 famose opposizioni, faccio una sintesi molto breve per chi non c'era, nel 1877 e nel 1892 2 grandi opposizioni permisero a Schiaparelli da Milano, allora non c'era inquinamento di adesso, ma per i pianeti l'inquinamento luminoso fortunatamente incide poco, Schiaparelli disegnò i famosi canali, li duplicò. Se andate a Brera e guardate i testi diretti di Schiaparelli, se li guardate con gli occhi, con il tratto di penna che lui ha disegnato, non potete non pensare a lui e avere tanta emozione su questo, perché allora, siamo nel 1887, era il massimo che si potesse fare dal punto di vista scientifico. Siamo nel 1971, la scienza spaziale emerge, per la prima volta si manda una navicella attorno a Marte, è il Mariner 9. Vi posso anche dire che il mio feeling marziano sostanzialmente è nato allora, e stravedevo per Mariner 9, perché? Perché nessuno era mai andato in orbita attorno a Marte, neanche a farlo apposta. Mariner 9 entra in orbita in novembre, non si vede nulla. Marte è completamente avvolto da una delle più grandi tempeste di polvere della storia. 3 mesi si sono dovuti attendere perché la tempesta di sabbia si placasse e appena la sabbia si è pulita, pensate, 2 scoperte fondamentali, i vulcani. Nessuno pensava che ci fossero grandi vulcani, che sono vulcani non attivi ma giovani dal punto di vista geologico. Questo è Olympus, alto 24 chilometri. I vulcani sono giovani perché, vedete, le pareti sono molto piallate e ce ne sono parecchi di questi vulcani, a dimostrazione che la geologia non si è esaurita miliardi di anni fa, ma solo forse un paio di miliardi di anni fa. E poi dei tracciati di fiumi estinti, centinaia di tracciati di fiumi estinti, non lo immaginava nessuno, ma è chiaro che se ci sono i fiumi estinti voleva dire che ci scorreva l'acqua. Ci sono esempi eclatanti, ve ne faccio vedere alcuni che forse non avete visto. Guardate qua, qui siamo molto vicino dove è sceso il Viking, qui è l'acqua che ha scavato. Ditemi voi se questo non è un fiume, è incredibile, è una delle immagini mie preferite, si vedono, vedete, la direzione del flusso, siamo su Marte, si vede anche in alcune immagini come nasce un fiume, vedete, il fiume sta di qua e questo è un terreno caotico che probabilmente era ricco di ghiaccio, il ghiaccio si è sciolto perché era colpito un meteorite, forse, perché del calore ha toccato il ghiaccio, forse, sta di fatto che questa è una sorgente di acqua liquida che ha prodotto un fiume e ce ne sono a centinaia. Bene, questo ha cambiato completamente l'idea che ci eravamo fatti di questo pianeta, nel senso che se c'è acqua, se c'è attività geologica non lontanissima, allora la ricerca della vita ha senso. Ha senso, qui vedete un altro fiume, ne faccio vedere un altro, man mano che migliorano le navicelle orbitali, naturalmente migliorano anche le immagini, però fiumi un po' dappertutto. La sonda Global Surveyor fa una cosa decisiva, questo è un pianeta, se io lo guardo con un telescopio bello bellissimo, lo vedo più o meno così, non è una cosa da buttare, però vedete, a parte il polo che naturalmente essendo fatto di ghiaccio è rilevato, chi può dire la zona scura se è alta o bassa? Chi può dire le zone chiare se sono intaccate oppure no? Invece Global Surveyor con MOMA, uno strumento a laser, spara milioni di volte il laser contro la superficie gli andati e ritorno producono le prime immagini tridimensionali. Pensate che basta questa immagine perché io vi possa raccontare per tutta la serata la rivoluzione marziana. C'è una zona che si chiama Tarsis, a 4.000 metri di altezza, con tutti i vulcani. Olympus, che avevo detto prima, è questo qua. C'è una grande spaccatura che si è formata quando si è alzata Tarsis, e questa spaccatura fluisce in una zona molto piatta, che è questa qua. L'azzurro è chiaramente in codice, è piatta e incavata. 2 miliardi di anni fa, forse 1,5, i vulcani erano attivi. E cosa buttavano fuori? Magma, naturalmente, ma non solo. Buttavano fuori acqua, buttavano fuori anidride carbonica. Queste due componenti andavano in atmosfera e entrambe queste componenti producevano un'atmosfera mite. E in più l'acqua che usciva a dismisura dai vulcani, dalla Mariner Valley, andava a riempire questa zona facendo un grande oceano. Quindi Marte era un pianeta vivibile fino a 2 miliardi di anni fa. Poi cosa succede? Succede che i vulcani si fermano, perché il calore marziano su un corpo piccolo è inferiore. Si fermano i vulcani, la gravità è bassa, l'atmosfera comincia ad andarsene via, l'anidride carbonica se ne va via. Voi sapete che l'anidride carbonica a noi ci dà fastidio perché riscalda l'atmosfera, però in termini buoni l'anidride carbonica rende mite l'atmosfera di un pianeta. Se ne va via l'anidride carbonica, attualmente l'atmosfera è di un centesimo rispetto a quella della Terra, e Marte diventa freddo. Diventa sempre più freddo e l'acqua che era liquida diventa gelata. Tutto quello che sta qua, questo grande oceano, diventa una placca di ghiaccio e tutto si ghiaccia e i fiumi si fermano. Ecco, questa è la storia geologica che possiamo tranquillamente raccontare, ma ci dice questa storia geologica che 2 miliardi di anni fa Marte era come la Terra e quindi dobbiamo cercare lì, nel lontano passato, eventuali esobiologie in atto. Oggi siamo così, 2 miliardi di anni fa eravamo così, quando nacquero la Terra e Marte assieme eravamo così. E c'è di più, perché vedete, in orbita attualmente attorno a Marte c'è questa navicella che è in orbita per aspettare ExoMars, che purtroppo non è partita per colpa della sciagurata guerra che c'è in Russia, però sopra questa navicella TGO c'è uno strumento russo. Questo strumento russo sente o legge il ghiaccio. Vedete, c'è tanto ghiaccio sul polo nord, c'è tanto ghiaccio sul polo sud, però la sorpresa è che c'è tanto ghiaccio sull'equatore. C'è tanto ghiaccio sull'equatore, è meno profondo che ai poli, ma ce n'è tanto. Questo ci permette di ragionare. Lo facemmo quando parlammo di metano, oggi non lo faremo, ma puntualizziamo solamente questa cosa qui. Il ghiaccio è sull'equatore. Quando è estate, la temperatura di Marte all'equatore arriva anche a più 10, più 15. Se il ghiaccio si scioglie qua, e se dentro in questo ghiaccio ci fossero dei batteri quiescenti, questi si risvegliano. E si risvegliano facendo che cosa? Facendo quello che fanno i batteri, gli archeobatteri terrestri, cioè mettendo metano. La scoperta di metano su Marte è recente, è molto discussa, però potrebbe essere spiegata proprio dal risveglio di eventuali flore batteriche. La presenza di Marte sull'equatore dimostra che Marte, inclinato di 25 gradi adesso, non avendo satelliti molto grandi, oscilla di asse in maniera molto violenta, qualche volta a 60 gradi, qualche volta a 15, e quando oscilla a 60 gradi, ecco che l'equatore diventa polo, e diventando polo si raffredda incamerando del ghiaccio. La ragione per cui si è deciso, siamo negli anni, metà degli anni 70, di cercare batteri su Marte, merito di Carl Sagan, è quello di aver voluto a tutti i costi Viking, una missione fenomenale, una missione che è stata la prima e unica che ha cercato dal punto di vista biologico vita marziana. E dove li fai scendere dalle navicelle per cercare la vita? Li fai scendere più o meno al confine tra quello che era un mare e quello che sono le terre, quindi nella zona verde. Anche altre navicelle che sono scese poi negli anni passati scendono sempre in questa zona, perché anche sulla terra il confine mare-terra è quello esobiologicamente più invitante. Vediamo per la prima volta, siamo nel 71, la superficie di un pianeta che non è la Terra. L'emozione è grandissima, ma noi cerchiamo qualcosa di biologico e troviamo un deserto. È logico che sia così, perché? Perché dopo 2 miliardi di anni tutto diventa deserto. Però il Viking prende dei campioni, questo è uno scavo, fa degli esperimenti, ce n'è uno su cui si discute anche dopo 50 anni, io sono molto appassionato di questo esperimento, tant'è vero che un capitolo del libro, vabbè, insomma, ne parla in maniera completa, però piglia un po' di materiale questa pala, la mette in una cella, è roba desertica, ma se ci fossero batteri quiescenti, come facciamo a risvegliargli? Gli diamo una soluzione di nutrienti, di amminoacidi, di zuccheri, e se questi ci fossero e metabolizzano, cosa fanno? Liberano anidride carbonica. E voi direte, ma diavolo, in un'atmosfera di anidride carbonica come fai a capire quella dei batteri e quella ambiente? Lo fai perché, questa è una cosa magica, secondo me, il materiale che viene dato a loro, se ci sono, è al carbonio 14. Quindi, se questi batteri metabolizzano il materiale che gli diamo, devono svolgere carbonio radioattivo, cioè anidride carbonica al carbonio 14. E qui c'è un sensore di anidride carbonica radioattiva che può fare questa misura. Bene, è avvenuto esattamente questo, cioè gli dai il materiale, si libera anidride carbonica radioattiva. Sterilizzi il terreno a 160 gradi, come farebbe un biologo, e tutto sparisce. Allora c'è vita su Marte. Ecco, il problema è che il professor Beeman, vedete, è morto novantenne qualche anno fa, portò sul Viking per la prima volta uno spettrometro di massa. Era grande come una scatola di scarpe, pensate, uno dei primi, quelli che avevamo nei laboratori noi erano giganteschi, però lui ne portò uno su Marte per vedere se c'era carbonio, perché voi capite, i batteri sono fatti di carbonio. Se io con lo spettrometro di massa, cercando nella sabbia, trovo carbonio, ho la dimostrazione. Beeman, con questo sistema, cioè bruci in una cella, ne hai tre di possibilità, bruci in una cella del materiale, lo bruci a 500 gradi e lo mandi pian pianino allo spettrometro di massa. Questo è capace di leggere e dare un nome e un cognome ai materiali a base di carbonio, ma Beeman ha cercato disperatamente sopra, sotto, vai che in primo, vai che in secondo, non ha mai trovato nulla. Ha trovato acqua e anidride carbonica, acqua e anidride carbonica, ma nessuna molecola a base di carbonio. Voi capite? No carbonio, no batteri. Questo è il discorso. No carbonio, no batteri. Beeman ha trovato anche una cosa stranissima, il clorometano o il cloro di metilene, che proprio su Marte non si mai, nessuno si aspettava di poter trovare. Tant'è vero che ai tempi, 50 anni fa, si disse sarà un inquinamento terrestre. È uno sbaglio colossale che si fece, ma è uno sbaglio in fin di bene, perché non si poteva immaginare che il suolo marziano fosse così differente da quello che immaginavamo noi. Vedete, perché io sono quasi, come dire, imbalsamato davanti a questa roccia? Perché questa è una delle rocce marziane più grandi che si conoscano. Facciamo anche una serata dedicata ai meteoriti marziani. Perché Marte, colpito dai meteoriti, ogni tanto spara fuori dei pezzi di se stesso, e ne spara fuori tantissimi, e qualcuno ogni tanto arriva a Terra. Ne sono arrivati circa 200, pensate, di meteoriti marziani. Qualcuno come questo nel Sahara, oppure qualcuno, il primo come questo, è in Antartide, soprattutto in Antartide. Perché ve li faccio vedere? Perché i meteoriti marziani, quando gli si guarda dentro, sono sistematicamente ricchi di materiali organici. E quindi, diavolo, uno dice, ma su Marte Beeman non trova nulla di materiale organico, com'è possibile se poi i pezzi di Marte che ci arrivano da noi sono ricchi di materiale organico? Questo è un bel problema che deve essere spiegato in qualche modo. E fortunatamente nel 2008, quindi la nostra sintesi è quasi terminata, poi andiamo completamente sull'acqua, fortunatamente nel 2008 Phoenix scende vicino al polo estivo di Marte, scende in questo punto qua, con lo scopo di verificare se proprio attorno al polo c'era quel ghiaccio che una volta era oceano e che poi si è condensato in ghiaccio. Scava Fenix, appena scava trova il ghiaccio, ce n'è tantissimo. Quindi l'idea che lì ci fosse un grande deposito di ghiaccio è corretta. Naturalmente dopo 1,5 miliardi di anni tutto è deserto, però Fenix fa una scoperta decisiva e incredibile. Cioè scopre che in queste sabbie c'è questa molecola che si chiama perclorato, un cloro e 4 ossigeni, che si è formata evidentemente quando i sali di quest'acqua oceanica, che sono stati lasciati dall'evaporazione o dal condensamento dell'acqua, sono stati colpiti per milioni di anni dalla radiazione cosmica, il cloro di sodio, il solfato di magnesio, eccetera, colpiti si tramutano in perclorati. E perché questa cosa è decisiva? Perché i perclorati, quando vengono scaldati a 300-400 gradi, liberano il loro ossigeno, e questo ossigeno è una specie di fiamma ossidrica. Questo ossigeno liberato ad alta temperatura distrugge completamente le sostanze carboniose. E li distrugge producendo che cosa? Producendo acqua e anidride carbonica. Questo è incredibile, non si poteva sapere ai tempi dei Viking, nel 2008 si è saputa questa cosa, che è assolutamente decisiva. Abbiamo capito perché Beeman ha cercato disperatamente delle molecole che non poteva trovare. Perché? Perché i perclorati, che evidentemente c'erano anche nei siti dei Viking, gliele distruggevano quando lui scaldava il materiale. Ma le molecole, e le abbiamo spiegato anche una delle volte passate, con Curiosity, per esempio, sono state trovate in abbondanza. A questo punto, torniamo un attimo sul polo. Questo è il polo nord e questo è il polo sud. Il polo sud, apparentemente, siamo al limite dell'estate, apparentemente ha meno ghiaccio del polo nord, però è solamente un'apparenza, perché quello strumento che vi ho detto prima, Mola, facendo analisi in 3 dimensioni, ci hanno mostrato che praticamente la quantità di ghiaccio dei 2 poli è quasi costante, è quasi uguale, solo che c'è una parte molto piatta in una zona che è coperta dalla sabbia, quindi a noi non dà l'apparenza di essere ghiacciata. In realtà il ghiaccio c'è, perché vi faccio vedere questo. Nel caso del polo sudterrestre, vedete, nel caso del polo submarziano, le differenze non sono poi tanto grandi, sono molto simili, e non solamente somiglianze in superficie, ma anche somiglianze al di sotto della superficie. Cosa vogliamo dire? Intanto guardate questa immagine del polo sud e guardate questa immagine fatta da Global Surveyor, vedete? Quando non c'è più neve sulla Terra, dove andiamo a sciare? Evidentemente, probabilmente andremo su Marte, dove ci sono delle piste di sci bellissime da utilizzare. Però questo è il polo sud della Terra in radar. Se noi affondiamo il radar nel ghiaccio, ci accorgiamo che il radar penetra attraverso gli strati di ghiaccio, ma arriva a un certo punto in profondità dove rimbalza in maniera violenta. Dove rimbalza in maniera violenta? Queste cose si fanno o con satelliti o con aerei. Il rimbalzo in maniera violenta cosa vuol dire? Vuol dire che sulla superficie rocciosa dell'Antartide ci sono centinaia, 400 almeno, bolle di acqua liquida. Sono 400 laghi di acqua liquida. Come si spiega questa cosa? Si spiega in maniera semplice. È vero che l'Antartide fa freddo, c'è il ghiaccio, 3,5 chilometri, però il continente è caldo, perché il calore della Terra investe il continente, quindi il ghiaccio a contatto con il calore si scioglie producendo laghi di acqua liquida. Sono tantissimi questi laghi di acqua liquida, almeno 400 oggi che parliamo. Il più grande, come forse sapete, si chiama Vostok. Si trova a 3.600 metri di profondità, anche la superficie è un po' modificata dalla presenza di questo lago, però se fate un paragone tra il Vostok e i grandi laghi superficiali della Terra, vedete, è un lago veramente molto importante. Perché è importante parlare di questo lago subantartico? Perché carotando dei campioni, carotando vuol dire un qualcosa che con strumenti appositi preleva dei cilindri di ghiaccio fino in profondità, e quindi si può sapere pian pianino in profondità che tipo di situazione si trova. Qui ci metto la trivella, vado, a un certo punto arrivo sul bordo del lago, prendo dei campioni, sul bordo del lago non si sa ancora nulla di preciso, potrebbe esserci attività geologica, potrebbe non esserci, potrebbe esserci qualunque cosa, però quello che conta è i primi campioni sul bordo del lago presentano delle colonie di archeobatteri, che potete vedere anche qua, che la Terra in superficie non ha mai conosciuto. Sono archeobatteri che hanno vissuto e vivono in quel lago da milioni e milioni di anni. Perché? Perché c'è acqua liquida e forse anche perché c'è del calore. Cioè, per dirvi che l'acqua liquida in un ambiente anche estremo è sufficiente perché degli archeobatteri si mettono a proliferare in questo modo. È un caso? Non è un caso. Vi faccio vedere un altro caso. Questo è il lago Williams in Antartide. Dove sta il lago Williams? Sta più o meno vicino alla zona sud dell'Antartica. A differenza del Vostok, questo è meno profondo, quindi è più facile arrivarci. Di recente, con la stessa tecnologia, si è arrivati a guardare sul fondo, e sul fondo, praticamente questo è un buco dove si guarda dentro, si è prelevato dell'acqua, questa è proprio veramente l'acqua, e si è visto che c'è una valanga di archeobatteri sconosciuti in precedenza. È una dimostrazione questa, che se tu hai in qualunque punto, in qualunque profondità, sei dell'acqua liquida, è giusto immaginare che ci siano degli archeobatteri. Voi direte, ma tutto questo cosa c'entra con Marte? C'entra. Perché c'entra? Perché ci sono degli strumenti che anche su una superficie desertica come Sahara riescono a trovare, se mai ci fosse, delle riserve d'acqua al di sotto. Questa è una cosa che si fa veramente anche in realtà. Il deserto, essendo deserto, è assetato di acqua. Al di sotto del deserto ci sono delle riserve di acqua che è importantissima ricercare. E allora, sparando delle radionde contro la superficie del deserto, può capitare che le radionde rimbalzino in profondità. Se questo succede, vuol dire che in profondità ci sono delle riserve molto abbondanti di acqua, era acqua di qualche decina di migliaia di anni fa, e queste riserve di acqua vengono succhiate in superficie e sono utilissime per la vita superficiale. Quindi io posso perforare una zona anche desertica e se il rimbalzo è efficace posso dire che c'è acqua liquida. Il professor, vedete qua, Piccardi, ha avuto un'idea vincente. E gli ha creduto quasi nessuno, ma la sua idea è stata vincente. Lui, poverino, se n'è già andato, ma i suoi, diciamo così, discepoli proseguono su questa via. Qual è stata l'idea vincente? Quando ExoMars, questa navicella che lavora da 15 anni su Marte, è andata in orbita per mezzo dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, Piccardi ha detto, mettiamo su ExoMars un'antenna 20 metri e 20 metri, questa antenna potrebbe sparare delle radionde contro la superficie, la mia antenna, diceva Piccardi, ha una penetratività di almeno 2 chilometri, quindi io posso, con questa antenna, andare a sondare il profondo di Marte, anche se non lo vedo, per capire cosa eventualmente ci fosse in profondità. Pensate che all'ESA si sono fidati talmente poco di queste antenne che pensavano che stendendole la navicella si dislocasse. Quindi ci ha messo 3 anni per convincersi. Poi alla fine però si sono convinti e l'antenna ha cominciato a lavorare. Ha cominciato a lavorare e vedete, intanto lavora benissimo questa tecnologia. Questo è il polo. Se il radar passa sul polo, si vede una meravigliosa serie di stratificazioni che a occhio mai e poi mai. In realtà Shard è un radar ancora più complicato che Piccardi ha messo su un altro satellite, ma è per darvi il concetto di quanto sia efficiente questa tecnologia. Qui invece siamo sul polo sud. Sul polo sud c'è una zona, ve l'avevo accennato prima, molto piatta, dove la polvere in realtà nasconde una grande quantità di ghiaccio. Piccardi ha chiesto di sparare con la sua antenna in questa zona molto piatta per vedere se c'era qualcosa sotto. E il concetto è proprio questo. Se mai ci fosse dell'acqua liquida, allora la riflessione delle radioonde dovrebbe in qualche modo raccontare questa acqua liquida è presente. Nessuno lo sapeva, era semplicemente un primo esperimento. Funziona veramente così, vedete, finché gli strati sono di ghiaccio, sono di polvere, la riflessione è morbida. Quando invece ci fosse dell'acqua liquida, la riflessione è molto violenta. E questa è una caratteristica dell'acqua liquida, la fisica delle radioonde è esattamente questa. Succede che in questo piccolo triangolo di 200x200 km, quindi molto piccolo, non è tutta la zona, ma solamente molto piccolo, il risultato è eclatante. Eclatante perché? Perché vedete, ci sono dei punti dove la riflessione è intensissima, in particolare in questo punto che vi indico io con la frecciolina, la riflessione intensissima di una zona di 20 km per 20 indica chiaramente la presenza di acqua liquida e siamo sul polo sud di Marte a 1,5 km di profondità. Ve lo faccio vedere meglio, ce n'è una molto intensa, però ci sono anche altre riflessioni secondarie che indicano che molto probabilmente bolle di acqua liquida simile sono un po' diffuse dappertutto e attenzione, ribadisco ancora, questa è una zona molto piccola. Come è stato possibile fare questa rilevazione? Quando la navicella mandava giù i segnali, inizialmente i segnali erano fatti in questo modo e non si vedeva nulla. Perché venivano elaborati direttamente a bordo con un software dedicato. Da terra Piccardi ha cambiato il software, perché loro sono giga esperti di questa cosa, per migliorare la rilevazione di questi segnali. Il risultato è stato questo, vedete? Ci sono delle zone dove il segnale appare molto più importante. Qui il segnale è molto rilevato, qui il segnale è molto rilevato. Ecco, dove il segnale è molto rilevato significa che c'è dell'acqua liquida. Quindi ci sono delle zone di acqua liquida come questo, dei laghi, a 1,5 km di profondità. Con, naturalmente, questa è una scoperta clamorosa che è discussa in tanti modi. Ci si chiede, per esempio, ma siccome siamo al polo sud di Marte, saremo a 1,5 km di profondità, ma qui la temperatura è quasi 70 sotto zero, e l'acqua liquida come ce la metti? Questo è un problema non da poco. Le soluzioni possono essere parecchie. Una, per esempio, è quella dell'Antartide terrestre. Se Marte, è vero che il calore ce n'ha poco, ma se ce n'avesse abbastanza e questo calore uscisse dal fondo, incontrando il ghiaccio, magari può produrre acqua liquida. Una seconda soluzione, che forse è quella più verisimile, è che Marte è un pianeta tutto ricco di sali, specialmente perclorati. Lo vedremo tra un attimo, ma quando io sciolgo dei perclorati in acqua, come quando sciolgo qualunque sale in acqua, questo abbassa di molto il punto di fusione. Voi me lo insegnate che quando in inverno c'è il ghiaccio, buttano il sale per sciogliere il ghiaccio. Il sale e il cloruro di sodio riesce a mantenere l'acqua liquida a meno 15. I perclorati riescono a mantenere l'acqua liquida fino a meno 50, meno 60, se la concentrazione è sufficiente. Quindi nessuno lo sa, perché non è che ci si arriva, non ci si è mai arrivati a questa profondità, però le ipotesi sono in ogni caso verisimili. L'acqua c'è e una volta che c'è la spiega deve essere fatta in qualche modo. Certo che una volta che è stata lanciata questa cosa, molti altri hanno rielaborato le immagini di Mars Express e tutti quei pallini che vedete sono tutte zone ad altissima riflessione. A questo punto, voi capite, non è più un piccolo francobollo di 200x200 km, sembra che le zone ad altissima riflessione siano distribuite lungo tutta la zona del polo sud ghiacciata. È una cosa che assomiglia all'Antartide, non lo sappiamo, però di sicuro se c'è acqua liquida, l'Antartide ci insegna, ce lo insegna che in quell'acqua liquida gli archeobatteri devono in qualche modo essere presenti, perché la natura, lo diciamo sempre, deve essere uguale dappertutto. Questa ragazza ha fatto qualcosa di più, cioè lei è una geologa che sulla superficie di Marte cerca dei composti abbastanza rari. Nel caso specifico siamo più o meno, torniamo un attimo ancora al Polo Nord questa volta, siamo più o meno vicino al Canada, sud del Canada. Questo aereo va a sondare la profondità per un chilometro e mezzo. Bene, questo lago, questo doppio lago, è un lago che avendo una temperatura di circa meno 20 non dovrebbe esistere, ma la ricerca che vi ho detto prima, avendo prelevato l'acqua di questo lago, ci dà una dimostrazione che il fatto che l'acqua sia fluida è legato a una alta concentrazione di cloruro di sodio. Cioè c'è la dimostrazione che quando ci sono molti sali, l'acqua che dovrebbe essere completamente gelificata invece può essere liquida. Quindi probabilmente la presenza di molti sali anche su Marte è la ragione fondamentale della liquefazione del polo sud di quel pianeta. Ma se dovessimo scegliere, ve lo accennavo, se dovessimo scegliere i vari sali, bisogna ammettere che i perclorati, sempre loro, i perclorati, sono quelli che riescono a portare la liquidità dell'acqua anche a meno 60, meno 70 gradi. Quindi potremmo immaginare che proprio la presenza di perclorati sia la causa della liquefazione dei dei laghi marziani subantartici. Però acqua liquida in profondità la raggiungeremo mai? Probabilmente non lo sappiamo, ma ci vorranno secoli perché qualcuno ci metta il naso. Però su Marte succedono altre cose che sono strabilianti. Una è questa, guardate, questo è un cratere. È un cratere che sulle pareti, non dalla superficie, ma da circa 300 metri di profondità, sembra gocciolare qualcosa che intacca in maniera molto importante la parete. Ecco, questa cosa che cos'è? La domanda è evidente. Quello che fa l'acqua è esattamente quello che fa questo fenomeno. Ma l'acqua da dove viene? Ve lo ricordate che c'è ghiaccio un po' dappertutto nel sottosuolo? Se questo ghiaccio fosse presente e arrivasse del calore, il ghiaccio si scioglierebbe. Ma se non ci fosse il cratere, non ce ne accorgeremmo. Se invece c'è un cratere che dà una visione al di sotto, il ghiaccio si scioglie e comincia a colare. Comincia a colare facendo queste scanalature. È un esempio raro, no? Ce ne sono tantissimi. Ve ne faccio vedere un paio, vedete. Ogni volta che c'è del terreno caotico, del terreno con delle spaccature, ecco, ogni volta che la spaccatura esiste, mette in evidenza questo tipo di fenomenologia. Dire che non è acqua, che è sgorgata, è veramente difficile. Certo, le scanalature a un certo punto si fermano, perché? Perché l'acqua sgorga, però, come accennavamo prima, la pressione ambiente è talmente bassa, un centesimo di quella terrestre, che l'acqua appena sgorga evapora, a meno che non sia molto salata, e allora procede un po' di più come percorrenza. Però sta di fatto che bisogna assolutamente immaginare che sia acqua che sgorga. E l'acqua che sgorga in queste sorgenti è un'acqua che piace tantissimo agli archeobatteri. Se questa non è acqua che è venuta giù a modi fontana, vedete, è assolutamente logica questa cosa. Ci sono anche fenomeni di questo tipo, vedete. Avvengono d'estate, quando la temperatura è un po' più alta. Ecco, qui è un po' diverso, perché prima avete visto che erano delle scanalature nette. Qui non sono scanalature, sono semplicemente delle discese di materiale più scuro, che avviene normalmente su Marte, vedete, è una cosa abbastanza impressionante, non c'è nulla e poi c'è, non è incredibile, vedete, cos'è, da dove viene, cos'è qua, c'è una sorgente qua, non lo sappiamo in realtà, però qui non c'è una scanalatura, quindi se è acqua, è un'acqua che non è molto violenta, ma sgorga in maniera abbastanza semplice, in maniera abbastanza lenta. E vedete, guardate, non sono immagini scelte in maniera specifica, c'è un po' dappertutto questa fenomenologia. Ecco, nel caso di queste strisciate, si chiamano strix tra l'altro, nel caso di queste strisciate c'è anche un'ipotesi alternativa, che non è proprio da buttare. L'ipotesi è che siano semplicemente delle valanghe. Delle valanghe cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcosa lassù, se trema la superficie perché magari c'è attività sismica, nessuno può saperlo, ma magari, allora dei materiali vengono giù, siccome la polvere superficiale è molto sottile, questi dilavano la polvere superficiale, oppure puliscono la polvere superficiale, si vede il nero che sta sotto e dopo un po', la polvere torna e sparisce tutto. La mia preferita è questa però, dategli un occhio, sognate per questa cosa che è incredibile, c'è una sorgente, vedete, viene giù qualcosa, è acqua, forse, è acqua probabilmente ricca di sali, di perclorati, quindi fa un percorso bello lungo, solo che poi non ce la fa più, perché sempre per la ragione di prima, la bassa pressione atmosferica, alla fine si disperde, come vedete qua. Qualche volta ci fa meditare tantissimo, questo è un cratere all'interno, è un cratere senza nome, con delle scanalature chiare, questa è una scanalatura chiara, questa è un'altra scanalatura un po' differente, guardate, questa scanalatura è presente, questa scanalatura è presente, e qui c'è qualcosa che non è chiaro, c'è qualcosa che non è chiaro, ma è una scanalatura che, vedete, eccola qua, dategli bene un occhio cos'è questo bianco è un torrentello che viene giù e poi scappa, viene giù e poi scappa. Questo torrentello non c'era prima, si è formato, quindi vuol dire che è qualcosa che è uscito nel frattempo tra un'immagine e l'altra. L'impressione che sia ghiaccio è evidente, però potrebbe benissimo anche essere qualche forma salina, perché? Perché l'acqua esce, evapora, se ha del sale lo lascia come bianco, oppure se fa molto freddo l'acqua esce e ghiaccia. Per cui o ghiaccio o sale, però è sicuramente qualcosa legato all'acqua che è uscito in un certo momento per una certa ragione. La presenza di perclorati in queste sorgenti è stata dimostrata in maniera bellissima da una sonda orbitale, la Mars Reconnaissance Orbiter. Perché? Perché vedete, ce ne sono molti di situazioni come queste, ma queste strisce sono molto difficili da spettrografare, addirittura è impossibile vedere, non è impossibile, ma è, come dire, dal punto di vista reale, vedere dell'acqua che sgorga è statisticamente improbabile. Però se facessimo degli spettri su strisce molto simili o molto recenti, non potremmo magari capire se dentro c'è qualcosa di interessante. Beh, guardate questi, vedete, vi faccio vedere anche in questo modo qua, così capite che siamo veramente in una cosa dinamica, si formano di continuo e si disfano. Cosa ha fatto la Reconnaissance Orbiter? Ha beccato la parte centrale di due di queste fuoriuscite, le ha spettrografate e avendole spettrografate, negli spettri si vede in maniera netta l'assorbimento dei perclorati. L'assorbimento dei perclorati, sì, quindi il fatto della presenza ipotetica di perclorati nelle fuoriuscite di acqua sorgiva è una cosa dimostrata. Molto probabilmente la presenza di perclorati, che sono quelli, come dicevamo prima, che rendono l'acqua liquida alle temperature più basse, è una presenza non solamente pensata ma dimostrata. Questa è una cosa bellissima secondo me, è difficilissima. Questo è un grafico, magari complicato, ma lo semplifichiamo. Se qui ci metto la temperatura e qui ci metto la percentuale di perclorato di magnesio, mi accorgo che quando il perclorato di magnesio è al 40%, la temperatura scende attorno a 80 gradi sotto zero. Cioè, ho dell'acqua liquida a 80 gradi sotto zero quando la percentuale di sale è del 40%. Ovviamente, se la percentuale è inferiore, la temperatura di acqua liquida è leggermente inferiore. Però sta di fatto che l'andamento è esattamente questo. Beh, su Marte c'è ossigeno. poco. Maven, una sonda che è tuttora operativa e che lavora soprattutto sull'atmosfera, ci dà questa diciamo così, definizione atmosferica, dove naturalmente c'è l'idride carbonica, un po' di ossigeno, un po' di azoto, un po' di gasari e uno 0,5%, no? Lo 0,13% di ossigeno. Bene, ce n'è poco di ossigeno e noi sappiamo che l'ossigeno è una cosa che piace a noi, ma potrebbe piacere anche a quelli là. Perché vi parlo di ossigeno? Perché, vedete, in questo lavoro è stato ricercato un particolare composto salino che si forma in presenza di alte quantità di ossigeno. Questo composto salino, in varie zone dove è atterrato Curiosity, è un composto di manganese, l'ossido di manganese. Queste bande dicono che c'è tanto ossido di manganese. Tanto ossido di manganese quanto? Qualche per cento. Qualche per cento abbondante in superficie che va a degradare verso il fondo. Quindi vuol dire che è qualcosa che si è prodotto da un gas che c'era superficiale. Ecco, l'ossido di manganese è un gas che si può formare solamente se l'ossigeno c'è tantissimo. A 0,13 adesso proprio non si può formare. Ma allora cosa deduciamo da questa cosa? Deduciamo che quando si formò questa sostanza, 2 miliardi di anni fa, Marte non solamente aveva acqua liquida, aveva anche ossigeno, e ne aveva tanto di ossigeno. E questo ossigeno, chiaramente, dal punto di vista esobiologico, può avere un'importanza non indifferente. C'è un'altra cosa che posso anche aggiungere, perché anche qui cose impensabili che si vanno a rintracciare. L'ossigeno, sapete tutti che si scioglie nell'acqua, si scioglie benissimo nell'acqua, ma quando l'acqua è ricca di perclorati si scioglie in maniera 10-20 volte più facilmente. Cioè l'acqua ricca di perclorati assorbe benissimo l'ossigeno e l'assorbe addirittura con una percentuale che è perfetta per la vita batterica. Ora, capite, i laghi antartici, oppure i laghi del polo sud di Marte, sono antichi di milioni di anni. Sono antichi di milioni di anni e sono ricchi di perclorati. Beh, l'ossigeno in questi laghi antartici, evidentemente, può essere che si concentri proprio per il fatto che sono i perclorati. E se l'ossigeno si concentra, cambia ulteriormente l'idea che abbiamo noi che sensibilità esobiologica abbiano questi profondi, diciamo così, queste profonde riserve di acqua liquida. Certo che dopo aver detto tutte queste cose, qualche domanda ce la facciamo. Qualche domanda ce la facciamo, perché abbiamo dato per scontato che su Marte del calore in qualche modo possa fuoriuscire dalla superficie. Però uno dice, il calore per uscire dalla superficie vuol dire che ce n'è in abbondanza nella parte centrale del pianeta. Certo, non è come i primordi, perché Marte è piccolo e il calore l'ha perso quasi completamente, però può essere che se la geologia si è fermata 2 miliardi di anni fa, insomma, il calore non si può essere completamente fermato. Come faccio io a sondare il nucleo interno di un pianeta? Come faccio? Certo non ci posso andare con degli astronauti, però ci posso andare con questa navicella qua. InSight ha fatto questo bellissimo lavoro, questo importantissimo lavoro, ha cercato e trovato come è fatto il nucleo di Marte, come ha fatto andando a cercare eventuali terremoti con questo sismografo. Certo, quando InSight è stata creata nessuno pensava cosa avremmo trovato, però il risultato è stato di un'importanza enorme. Perché? Perché, come diremo la prossima volta, lo vedete qua, la prossima puntata è indicata qua, come diremo la prossima volta, scendiamo su Marte, lo facciamo con una macchina sofisticatissima, complicatissima, perché un sismografo portato su Marte non l'ha mai portato nessuno, probabilmente, salvo qualcosa sui Viking. Questo sismografo cerca terremoti e non ne trova uno, non ne trova due, non ne trova tre, ne trova 1300. E con 1300 terremoti tu ci puoi fare degli studi da ogni punto di vista e puoi capire se e come è fatto l'interno. A questo punto vedete un altro tassello, lo potremmo aggiungere. Se troviamo calore, non ve lo dico adesso perché sennò vi tolgo la curiosità, ma ovviamente l'avete capito, se troviamo calore vuol dire che quello che mi ha detto prima, cioè la possibilità che l'acqua sia liquida, è una possibilità non solamente diciamo così ipotetica, ma reale. E acqua liquida vuol dire batteri, e i batteri probabilmente, tutti questi indizi che noi abbiamo, probabilmente ci sono o ci sono stati su Marte. Il colmo sarebbe che ci fossero anche adesso in zone particolarmente efficaci, come alla fine della fiera sta cercando Perseverance, di cui parleremo fra un paio di mesetti. Vi ringrazio e vi aspetto la prossima volta.